Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Sette del mattino del 19 novembre del 1900. Una pioggia violenta autunnale frusta i volti dei Kaiserjäger schierati nel cortile della prigione di Rovereto. Giornata plumbea che sembra fatta apposta per ciò che sta per accadere. Un uomo, giovane ma con la faccia dura, pallidissimo, lo sguardo allucinato, incede lentamente nel piazzale. Da un lato uno sparuto gruppo di giornalisti, tra i quali c'è Cesare Battisti, direttore del Popolo, giornale socialista. Poi alcuni uomini vestiti dignitosamente che osservano la scena con l'espressione accigliata. Sono il presidente del Tribunale Circolare di Rovereto, il dottor Angeli, e due cancellieri. In mezzo allo squallido piazzale due uomini vestiti di nero, uno rubicondo, l'altro scheletrico. Loro due sono gli unici a mostrarsi indifferenti, anzi allegri, quasi divertiti. Strattonano una corda di canapa per verificarne la tenuta e danno l'ultima occhiata ad un'asse piantata nel terreno. Un patibolo. Di mestiere fanno i boia. Quello grasso è il capo, è viennese e si chiama Josef Lang, nome sul quale vi invito a prestare attenzione. Il giovane pallido è Florian Grossrubascher, di Villa Badia, condannato a morte per un duplice omicidio. Dopo un processo durato più di 2 mesi, il procuratore dell'Imperial Regio Tribunale di Rovereto, il dottor Tacini, era riuscito a portare le prove, a quanto pare schiaccianti, che avevano convinto i magistrati che era stato lui, Florian, il 3 aprile del 1900, ad uccidere il professor Giovanni Battista Alton, preside del ginnasio, stimato linguista e profondo conoscitore della sua lingua madre, cioè il ladino. Un distinto professore laureato a Innsbruck in lingue classiche che aveva insegnato a Vienna e a Praga e ora era preside del liceo classico della città della Quercia. Insomma, un mite intellettuale che viveva con la nipote Maria Alton, 28 anni, anche lei ammazzata dal Grossrubascher in quella tragica mattinata di 123 anni fa. L'assassino arrivò a Rovereto la mattina del 3 e, tra l'altro fa capire che non era particolarmente intelligente, non fece nulla per passare inosservato. Chiese in un italiano scadente dove abitasse il professor Alton e gli venne indicata una bella casa, Casa De Pasquali, che sta ancora all'incrocio tra Corso Rosmini e Via Savioli. Giovan Battista Alton e Maria occupavano uno spazioso appartamento al secondo piano che condividevano con la signora Lina Bertolasi. Stando alla ricostruzione fatta dall'Imperial Regia Gendarmeria, Florian Grossrubascher si presentò alla porta di casa Alton e la povera Maria aprì, perché conosceva bene quel ragazzo che frequentava spesso il professore, dal quale era anche un lontano parente, quando insegnava a Vienna. Appena entrato, aggredì la povera ragazza e la strozzò con un asciugamani. Nella sentenza si adombra anche l'ipotesi della violenza carnale o il tentativo di sviare l'indagine simulandola, perché, scrisse il giudice Angeli, la vittima venne rinvenuta supina per terra in posizione tale da far nascere il sospetto che fosse stata violata. Eliminata Maria, l'assassino attese il rientro a casa di Giovanni Battista Stone. Il professore, poco prima di mezzogiorno, aprì la porta, si accucciò per togliersi le scarpe e quando fu di nuovo in piedi, Grossrubascher lo sorprese alle spalle, colpendolo con una micidiale serie di coltellate al collo. Il povero preside crollò al suolo in pochi istanti. I corpi dei due sciagurati vennero rinvenuti la mattina dopo da Lina Bertolasi, che avvertì subito la gendarmeria. Nelle prime ore delle indagini, la polizia puntò un giovane boemo, Johann Kostial, che a Vienna aveva avviato una relazione con Maria. Storia d'amore finita male perché il professore Stone si era messo di mezzo, non solo perché riteneva il ragazzo troppo povero, ma anche perché era lui stesso interessato alla giovane. Kostial però aveva un alibi di ferro e così uscì ben presto di scena. Gli inquirenti di Rovereto, seguendo la ricostruzione fatta da Maurizio Panizza in base ai documenti del fascicolo giudiziario, gli inquirenti roveretani, dicevo, però avevano a disposizione una serie di testimonianze spontanee di cittadini che avevano notato il giorno dell'omicidio un giovane dell'aspetto poco rassicurante. Una di queste risultò decisiva, quella di un ex commilitone di Grossrubascher che, la mattina del 3 aprile, lo aveva incontrato e gli aveva anche scambiato qualche parola lungo quello che oggi è Corso Bettini. Intanto da Vienna arrivarono a Rovereto altre notizie importanti. Il presunto assassino frequentava, come abbiamo visto, il professor Aston, del quale abbiamo anche detto che era un lontano parente. Non solo, ma dalle carte giudiziarie conservate nell'archivio del Tribunale della Capitale emerse che Grossrubascher aveva rubato al noto linguista 120 fiorini. Il prof ritirò successivamente la denuncia, ma avvertì dell'accaduto parenti e amici della Valbadia. Insomma, bruciò definitivamente la credibilità, peraltro già assai precaria, del giovane che gli giurò vendetta. Una rabbia nei confronti del professore che venne resa ancora più profonda dai tanti no ricevuti e altrettante richieste di denaro. Insomma, i due erano da tempo in rotta. Nella mente di Florian era riemersa l'indole delinquenziale che neppure la lontananza fisica della futura vittima seppe placare. Però, guardando le cose con l'occhio dell'inquirente, per incastrare l'uomo non bastavano le testimonianze. Sì, si sarebbe arrivati magari ad una condanna in base a indizi, pesanti anche, ma insomma, a farla breve, mancava la prova regina. Prova regina che saltò fuori, altra testimonianza che non ci si trovava di fronte ad un genio, il 10 aprile, sempre del 1900, quando Florian venne arrestato a Bolzano, dove aveva trovato lavoro come carrettiere. Perquisendo il suo alloggio, gli inquirenti trovarono nella biancheria due polsini d'oro sui quali erano incise due iniziali A.G. Alton Giuseppe. Sarebbe bastato questo per incastrarlo, ma in sovrappiù i gendarmi di Rovereto, nell'appartamento di Corso Rosmini, rinvenirono sporchi di sangue due polsini identici, anche quelli con le iniziali A.G. Grossrubascher non aveva scampo, si chiuse in un silenzio impenetrabile, ma durante il processo crollò e finì per confessare non solo il doppio omicidio di Rovereto, ma anche una serie di furti e fatti di sangue, compresa l'uccisione a scopo di rapina di una donna a Innsbruck il 5 gennaio del 1899. «Ho ucciso il professor Alton e sua nipote per vendetta», disse. Il procuratore Tecini lo descrisse come un giovane di animo bieco e malvagio ed ebbe gioco facile nel chiedere ai giudici la condanna a morte. Il 13 settembre 1900 il verdetto, in nome di Sua Maestà l'Imperatore, Imperial Regia Corte d'Assise di Rovereto, condanna Floriano Grossrubascher alla pena di morte da eseguirsi col capestro. All'avvocato Brugnara, che nel corso del processo aveva cercato di far leva sul sentimento di clemenza dei giudici descrivendo l'infanzia difficile del duplice omicida, non restò altro che fare domanda di grazia a Francesco Giuseppe, che però la respinse. Il condannato tentò un'ultima carta, fingersi pazzo. Cercò anche di scappare dal carcere ferendo una guardia carceraria. Insomma, per lui la strada verso il capestro era segnata. Il 19 novembre, come detto, Florian Grossrubascher venne issato dal boia Josef Lang sull'asse, gli fu messa la corda al collo e venne lasciato cadere. Ma la morte arrivò dopo 92 secondi di terribile agonia, secondi che Cesare Battisti cronometrò con scrupolo per dimostrare la disumanità della pena di morte. Scrisse sul Popolo un lungo articolo sulla fine dell'omicidio, una descrizione raccapricciante dell'impiccagione per rafforzare i no dei socialisti trentini e austriaci alla pena capitale. Ora però è giunto il momento di recuperare dalla memoria quel nome, Josef Lang. Cesare Battisti incontrò di nuovo quell'uomo grasso e sinistro e fu un incontro tragico che avvenne nella fossa del Castello del Buon Consiglio la sera del 12 luglio del 1916. Fu proprio Lang a mettergli la corda al collo e anche in quel caso le cose andarono, diciamo così, tecnicamente nel verso sbagliato e la fine di Battisti, condannato per tradimento, fu tanto penosa che i soldati che circondavano il capestro abbassarono lo sguardo inorriditi. Forse il boia e i suoi aiutanti provarono gusto a uccidere in quel modo quell'uomo dall'aspetto nobile. La loro macabra soddisfazione appare lampante nei loro volti immortalati nelle fotografie scattate durante l'esecuzione e accanto al cadavere di Cesare Battisti. Hanno il sapore ributtante della vendetta. Josef Lang Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra che anche qui da noi la realtà è più fantasiosa della fantasia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.